Amici d'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella, benvenuti a Non Solo Sport. Ci colleghiamo subito con i campi dove si è conclusa la Clericus Cup, la decima edizione del torneo di calcio internazionale per sacerdoti e seminaristi organizzato dal Centro Sportivo Italiano. C'è con noi Felice Alborghetti, portavoce del CSI. Benvenuto a Non Solo Sport. Felice, ecco, com'è andata?
Mater Ecclesiae è campione della decima Clericus Cup, il collegio pontificio Maria Mater Ecclesiae. È stata una partita combattuta 0-0 nei minuti regolamentari, si è andati ai rigori 4-3 per la celeste, la celestissima possiamo dire Mater Ecclesiae, che conquista per la seconda volta la Coppa con il Saturno, l'aveva vinta già nel 2008 e dopo alcune dispiaceri, diciamo, delle ultime due finali perse, è riuscita a riportare il trofeo, la Coppa con il Saturno, nel proprio collegio dei Legionari di Cristo.
Una finale, una finale tra grandi,
una finale tra grandissimi, perché il collegio urbano è stata una delle squadre, due titoli vinti nelle ultime due edizioni, quindi due squadre titolate, due delle sole delle quattro squadre che hanno giocato tutte le 10 edizioni della Clericus Cup. Una partita molto bella, molto agonistica, ci sono stati anche dei cartellini ovviamente gialli soltanto, perché il clima in campo era molto infuocato, come il clima, diciamo, meteorologico, un caldo più che primaverile. Partita molto bella, decisa anche degli episodi, c'è stato un calcio di rigore per il collegio urbano, calciato molto bene dal capitano dei scudettati Romeo Nzama camerunense, parato altrettanto meglio dal venezuelano Jonathan Dazza, il portiere che non era titolare fino a questa notte, ma che poi dopo è entrato in campo, ce lo siamo ritrovati, in formazione l'avevamo in panchina, ma il mister Leo Luciani sentiva che aveva qualcosa e io adesso vi presenterei accanto a me Leopoldo Luciani, che è un laico ma che segue la Clericus da diversi anni. E ve lo passo qui, ebro di felicità portato in trionfo dai suoi ragazzi, dai suoi calciatori. Leo è qui con me.
Benvenuto, benvenuto a Non Solo Sport. A caldo subito le prime emozioni dopo questa vittoria.
Siamo felicissimi, contentissimi, siamo alle stelle perché dopo 4 anni che alleno questa squadra, questa è stata la terza finale che abbiamo disputato, alla terza abbiamo vinto noi. È stata una partita equilibrata.
Ecco, qual è stato tatticamente, tecnicamente, la marcia in più della vostra squadra? Cosa vi ha...
È stato il gruppo. Con il gruppo siamo riusciti a arrivare fino in fondo. Abbiamo una difesa compatta, possiamo dire che la nostra difesa quest'anno è stato il miglior attacco, perché non abbiamo attaccanti di ruolo puri e quindi giochiamo con gli inserimenti dei centrocampisti e degli attaccanti di fascia.
Bene, i nostri complimenti, ecco, Felice Alborghetti, sicuramente hai altri ospiti.
Altri tantissimi ospiti, tutti in maglia celeste, tutti ebri di felicità. Ho qui un indiano, Davidson Jesus, un terzino laterale veramente efficace, grande Clericus la sua, anche oggi ha sofferto un po' perché i leoni d'Africa andavano su quella fascia, ma comunque una grande soddisfazione anche per Jesus, che ti consegno alle tue parole.
Ecco, benvenuto anche a te. Benvenuto anche a te a Non Solo Sport. Senti, tu sei un sacerdote o un seminarista?
Sono un seminarista, terzo anno di teologia. Questo è il mio terzo Clericus Cup, il secondo finale. Allora, ecco. L'anno scorso abbiamo perso va bene, ma quest'anno abbiamo avuto una grandissima partita. Abbiamo giocato veramente una partita di amicizia, perché ormai siamo conosciuti tra di noi, noi e il collegio urbano, era veramente una partita amichevole.
C'è una sorta di parallelo che tu puoi fare nel tuo cammino di fede e nel tuo cammino anche di calciatore, insomma. Il Papa spesso ha detto: così nella fede come nello sport bisogna andare all'attacco, bisogna andare avanti.
Certo, questo è come la tema, la misericordia si sente il campo. Allora, questo veramente abbiamo sentito che attraverso l'amicizia, come abbiamo giocato, era veramente una, come si dice, un'opportunità per mostrare il nostro talento. Possiamo andare avanti con il nostro talento, prendiamo le parole di Papa Francesco, come andiamo avanti con la forza, allora continuiamo anche nei prossimi anni.
Grazie anche a te, i nostri complimenti.
Giancarlo, ho altri ospiti qui,
ecco,
non potevano mancare.
C'è spazio per un altro ospite, a te l'onere e l'onore di presentarlo.
Okay. Allora, abbiamo il capitano Bibliotech Geroma, ma io vi farei parlare con il portiere, diciamo, l'eroe di giornata, perché ha parato 3 rigori, non doveva essere della partita, e dal Venezuela è amante di Buffon, ha detto che si ispira a Buffon, Jonathan Dazza, venezuelano alla sua terza e Clericus Cup.
Pronto, sono Jonathan Dazza, sono diacono dal Venezuela.
Benvenuto con noi, ecco, che cosa ti ha ispirato nel parare questo
Mamma
rigore?
Mia, io sempre mi ispiro a Gianluigi Buffon, però oggi ho preso 3 rigori, un'altra parata, un calcio di fuori aria.
Anche a te la domanda che ho fatto al tuo collega, nel tuo cammino verso il sacerdozio, E nel tuo cammino invece da sportivo, che cosa ti ispira? Cioè, si può fare un parallelo? Papa Francesco dice sempre: nella fede come nello sport bisogna andare all'attacco, andare avanti.
Sì, sì, anche una sfida, anche se impara, poi siamo una squadra, non rimaniamo sempre uniti.
Grazie, grazie per essere stato con noi.
In campo. Tante grazie, grazie a voi.
Felice?
Eccomi.
Ecco, a te la conclusione brevemente, un consuntivo, un bilancio da parte del CSI dopo questa 10ª edizione.
Il Centro Sportivo Italiano non può essere che felice di questo sforzo, ovviamente organizzativo, ma che ripropone una chiesa, diciamo, anche protagonista, nel senso attraverso lo sport, educare attraverso lo sport è la nostra missione, diciamo, evangelizzare attraverso lo sport, e questi sacerdoti seminaristi danno veramente la forza per andare avanti, un clima bellissimo. Ho visto tanti colleghi appunto impegnati nella comunicazione di questi valori, perché non è facile, non è sempre efficace trovare dei sconfitti che applaudono i vincitori, e ovviamente anche una sorta di viceversa. Quest'anno appunto gli sconfitti dell'anno scorso hanno vinto, c'è stato questo, diciamo, rivincita in senso lato, ma al di là del senso calcistico è bello appunto che i sacerdoti e i seminaristi facciano questa attività di, tra virgolette, pastorale dello sport. E per chiudere con un titolo, diciamo, di questa edizione, una celestissima Mater Ecclesiae, e come diceva padre Oscar Turrion, il rettore giocatore del Mater Ecclesiae, Semper Sabbat Mater.
Bene, grazie per averci raccontato tutto questo, e alla prossima. Grazie Felice Alborghetti.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
Seconda parte di Non Solo Sport, sempre in compagnia di Giancarlo Lavella, è venuto a trovarci nuovamente Daniele Gargagliano. Benvenuto Daniele.
Grazie Giancarlo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Ecco, già ti abbiamo apprezzato per le cose che ci hai presentato in passato a proposito delle malattie neurodegenerative legate al mondo dello sport. Questa volta invece ci presenti un'iniziativa legata al volontariato. Si può fare volontariato non solo negli ospedali, stiamo parlando chiaramente dei paesi sottosviluppati, e non solo portando beni di prima necessità, ma anche attraverso lo sport. Se ne è parlato al CONI, tu eri a questa presentazione, ecco, raccontaci. Sì. Anche perché hai portato diversi contributi.
Sì, allora è stato presentato il progetto del volontariato sportivo internazionale e soprattutto le missioni estive per il 2016. È stato anche presentato appunto alla stampa il comitato d'onore che presiede questo progetto. Diciamo, quello che è emerso è proprio il valore sociale, no? Di questa iniziativa.
Praticamente giovani che vogliono prendono e partono, stanno per un certo periodo nei paesi più poveri, in via di sviluppo, e in che modo fanno volontariato?
Ma fanno volontariato fondamentalmente per strada, nei campi di calcio, in generale cercano di, attraverso lo sport, far sentire una presenza e regalare un sorriso, e in fondo si ricollegano un po' alle parole di Papa Francesco, che aveva detto: portiamo un pallone nelle periferie del mondo. E questo è quello che hanno fatto questi ragazzi, ma se vuoi ascoltiamoli insieme. Sono Giulia e Davide.
Sentiamo.
Ho scelto di fare il viaggio ad Haiti come viaggio di maturità. Mi sono accorta subito che sarebbe stata un'esperienza di cui mi sarei innamorata. Sono tornata dopo il primo viaggio entusiasta e sono ancora entusiasta di questa esperienza e non vedo l'ora di ripartire quest'estate.
Cosa significa andare per poi voler tornare?
Mi sono accorta di essere tornata a casa felice, ma soprattutto mi sono accorta che tornare qui vuol dire portarsi dietro una grande responsabilità, che è quella di far capire che tipo di esperienza si vive. Ma soprattutto forse la cosa più difficile è tornare per portare qui, nella nostra quotidianità, nelle nostre società sportive, nell'università, nel lavoro, in tutto quello che facciamo, l'energia e la carica che i ragazzini ci hanno regalato là.
Sono stato 2 settimane in Albania, a Scutari, e ricordo perfettamente i sorrisi e l'attesa dei ragazzi per fare attività. È stata veramente qualcosa di incredibile. Io sono partito, come ho detto, per dare un sorriso, ma solo un sorriso, invece sono tornato arricchito.
C'è tanto entusiasmo nelle parole di questi due ragazzi, di questi due volontari. E in che modo le istituzioni si sono mossi per organizzare qualcosa che è anche particolare da mettere in piedi?
Sì, l'evento è organizzato ormai da diversi anni, al 2012, dal Centro Sportivo Italiano. Ogni anno partono tantissimi giovani, negli ultimi anni sono partiti 150 giovani per i vari paesi in via di sviluppo, come abbiamo sentito dalle testimonianze dei due ragazzi, Haiti, Albania e anche paesi del Nord Africa. Insomma, un progetto davvero interessante che dà, diciamo, un'ottica nuova, fresca sullo sport, che permette appunto di offrire, no, un valore sociale, insomma, a questo tipo di attività. E per questo abbiamo anche raccolto il commento proprio del presidente del Centro Sportivo Italiano, Massimo Achini.
Sì, questa esperienza ha due, come dire, ha due fronti. Uno riguarda i bambini di questi paesi. Mi piace ricordare che purtroppo oggi la stragrande maggioranza dei bambini del pianeta non ha nemmeno un pallone per giocare, e quindi è di regalargli qualche settimana di animazione sportiva e l'utilizzare in senso buono del termine questi giovani per portare la loro testimonianza negli oratori, nelle parrocchie, nelle scuole, insomma, per creare un'operazione contagio tra i giovani, ci sembra una soluzione molto semplice ma anche molto molto importante.
Il gemellaggio, cioè l'opportunità fra le parrocchie locali italiane e le comunità invece nei paesi in crisi, in difficoltà.
15 società sportive d'oratorio sono già scese in campo, ne cerchiamo 100 in tutta Italia per vivere un gemellaggio con piccole realtà in questi paesi. La parrocchia italiana manda un suo giovane animatore, penso per esempio alla parrocchia di Binzago, siamo alla periferia di Milano, che si è gemellata con Haiti, ospita nella sua parrocchia degli animatori dei giovani di Haiti, manda un po' di materiale sportivo e soprattutto tratta quella squadretta di Haiti come se fosse una sua squadretta. Insomma, si tiene costantemente in contatto. 100 società sportive che fanno questo per costruire 100 ponti di umanità.
Anche la Chiesa guarda con favore a questa iniziativa, Daniele.
Sì, in effetti era presente alla conferenza stampa anche Monsignor Melchor Sanchez de Toca, sottosegretario al Pontificio Consiglio della Cultura, che ha appunto portato, no, la presenza della Chiesa all'interno di questa iniziativa, e soprattutto ha ricordato un po' il valore delle missioni, no, del volontario, per portare appunto un messaggio di pace e anche un messaggio di fede.
E tu ci hai portato anche la sua voce, sentiamo.
Un volontario parte sempre credendo di andare a dare qualcosa, invece si ritrovano a ricevere molto più di quanto non abbiano dato. Con la rete impressionante di oratori che c'è nella Chiesa italiana, è una risorsa molto bella.
Questi ragazzi possiamo chiamarli dei creatori di ponti?
Creatori di ponti in latino si dice con una parola molto bella, che è pontefice. Ogni cristiano lo è per la sua natura, è un ponte tra la terra e il cielo, tra i fratelli, Tra le persone. È una cosa molto bella parlare di un cristiano come un creatore di ponti.
Daniele Gargagliano, interessante anche quello che ha detto Monsignor Sanchez. In che modo invece le istituzioni guardano a queste iniziative? Abbiamo detto, la manifestazione, la conferenza si è svolta nella sede CONI, quindi c'è una particolare attenzione.
Sì, c'è una particolare attenzione dal CONI, ma in generale da tutte, insomma, le istituzioni sportive. Anche la Federcalcio ha preso parte alla conferenza stampa e ha dato il suo supporto all'iniziativa. Quello che è emerso è l'importanza di questo tipo di iniziative, ma soprattutto ricordiamo che a breve, insomma, si svolgeranno le Olimpiadi a Rio. E proprio su questo si è espresso Mario Pescante, già presidente del CONI, nonché adesso membro del Comitato Olimpico Internazionale.
Ecco, sentiamo allora Mario Pescante.
Annovererei tra questi anche la Casa Italia, che è la federazione italiana dei disabili, sta organizzando in una favelas, in una parrocchia, verrà anche costruito un campo, proprio perché lo sport deve dimostrare che non è un discorso di vertice, di spettacolo, di risultati, di campioni, ma anche uno strumento di solidarietà, oltre che di pace, oltre che di armonia, oltre che di fratellanza, e credo che questa sia l'occasione utile.
per dimostrarlo.
L'entusiasmo di questi ragazzi bilancia un po' quelle che sono i contrasti e le violenze. Ha fatto riferimento agli incidenti dopo la fine di Coppa Italia.
Il mondo sport è altra cosa.
Esistono queste sparute minoranze sulle quali bisognerebbe essere molto più severi. Non ci sono parole, frasi, discorsi culturali, sono forme delinquenziali, sono episodi di criminali che vanno affrontati così in maniera però determinata, perché se cadono nel discorso generale che lo sport è anche violenza, non ne veniamo a capo.
Ecco, a proposito di Olimpiadi di Rio, Olimpiadi sembra potrebbero essere a rischio visto il diffondersi del virus Zika di questi giorni. Tu ti sei occupato anche di questo tra le tante cose. Ecco, brevemente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è investita della questione. Che cosa si sa?
Sì, proprio nelle scorse ore un team di studiosi internazionali, 135, ha lanciato un appello all'Organizzazione Mondiale della Sanità per o spostare le Olimpiadi di Rio oppure cancellarle, proprio per l'aumento dell'epidemia del virus Zika in Brasile. E bisogna dire che l'OMS ha già risposto, no, a questa lettera dicendo che non ci sono per il momento gli estremi per prendere una decisione di questo tipo, che sarebbe una decisione sicuramente storica. No?
Clamorosa, perché veramente a così poche settimane dall'inizio dei giochi sarebbe veramente impensabile. L'importante è che si prendano, credo io, le precauzioni idonee e che comunque si assista a quello che è il grande spettacolo delle Olimpiadi. Ecco, seguiremo chiaramente la cosa da qui all'inizio dei Giochi Olimpici di Rio e per ora grazie a te Daniele Gargagliano per essere stato con noi. E termina qui la seconda parte di Non Solo Sport. Terza parte di Non Solo Sport, in qualche modo continuiamo a parlare di Olimpiadi perché a pochi mesi dai Giochi di Rio de Janeiro, se ci saranno, insomma, si presume di sì, come abbiamo sentito, il Fondo Ambiente Italiano ha organizzato a Parco Villa Gregoriana le Olimpiadi dei Giochi Dimenticati, una manifestazione sportiva che ha visto bambini e adulti impegnarsi in passatempi ormai abbandonati, come il tiro alla fune, la corsa dei sacchi o addirittura il rubabandiera, un gioco che tutti abbiamo fatto forse quando eravamo piccoli e non solo. Gianmarco Morroni ha intervistato Giorgia Montesano, organizzatrice degli eventi a Villa Gregoriana, che ci racconta l'importanza di riscoprire vecchie attività appartenenti al passato. Sentiamo.
Le Olimpiadi sono una manifestazione che abbiamo iniziato in alcuni beni del FAI per riconvolgere soprattutto i più piccini, non solo in una parte diciamo più agonistica, ma in mezzo alla natura con i giochi dei vecchi tempi, il salto con la corda, la carriola, la corsa coi sacchi, quindi un modo divertente per passare la giornata all'aria aperta ovviamente e in famiglia e alla fine addirittura coinvolgendo i genitori, quindi in veri e propri giochi di squadra, al tempo stesso però conoscendo il bene che il FAI tutela, quindi visitando nel caso nostro anche Villa Gregoriana con delle cacce al tesoro e portando quindi a termine la giornata con una merenda per condividere le ore passate insieme in allegria.
Giochi semplici appartenenti al passato per trasmettere ai bambini il valore dello stare insieme.
Decisamente sì, anche perché le squadre venivano composte da noi mescolando i bambini, quindi anche un modo per tornare insieme a conoscersi, a parlare, a condividere la fatica, la gara, l'agonismo, insomma sana competizione nello spazio aperto, davvero un ottimo metodo per ritessere un po' quel tessuto sociale che a volte si va un po' perdendo.
Quanto è importante lo sport nell'educazione dei più piccoli?
Decisamente è un modo molto semplice per fargli arrivare alcune informazioni, perché non sono neanche più tanto abituati in realtà a giochi all'aria aperta, quindi è stato difficile per esempio spiegare alcune regole, condividerle con la squadra, ma poi come sempre i bambini riescono ad assorbire, ad imparare, alla fine hanno svolto le Olimpiadi davvero con rigore, precisione e un sano agonismo.
Quali sono stati i giochi che hanno coinvolto i bambini?
La corsa con i sacchi è piaciuta tantissimo, ma devo dire che il rubabandiera, forse uno dei giochi più semplici che sono stati messi in campo in queste Olimpiadi, hanno letteralmente fatto, come dire, divertire al massimo genitori e bambini, perché spesso gli stessi genitori incitavano alla corsa ai propri figli. Direi rubabandiera, da noi ha veramente toccato l'apice del divertimento.
Oggi i bambini sono circondati da nuove tecnologie, dai PC agli smartphone o ai tablet. Il divertirsi all'aria aperta in compagnia è uno svago sia per il fisico che per il cervello?
Sì, perché riesce insomma a dare, come dire, sfogo, permettere di liberare anche un po' della loro fantasia, perché in alcuni di questi giochi davamo loro modo, con anche delle filastrocche, degli indovinelli, di sbizzarrirsi e di riportare poi alla fine quello che era il risultato della loro fantasia. Al tempo stesso la sera erano stanchi, quella stanchezza felice, e la merenda tutti insieme per premiarci appunto della giornata è stato davvero un momento di convivialità che ci ha fatto fare molto gruppo, ecco, mettiamola così, ci ha fatto sentire tutti insieme uniti, felici delle fatiche.
Giochi del passato che proprio per questo motivo hanno reso gli adulti un po' più bambini?
Direi proprio di sì, le lascio immaginare ai genitori che in alcune occasioni forse erano davvero dei piccoli adulti, nel senso che erano al pari dei loro figli, ugualmente coinvolti, carponi in terra per passare alcune prove o per semplicemente appunto incitare i propri figli. Sì, forse anche gli stessi genitori si sono riscoperti bambini di una volta. Consideri che in tutti i beni del SAI comunque in genere la domenica sono sempre preventivati degli eventi o comunque dei laboratori che permettano ai ragazzi di sia fare un'attività fisica ma al tempo stesso giocando ad imparare la storia di quello specifico bene. Ad esempio in Parco Villa Gregoriana abbiamo la domenica al parco dove ci sono delle attività ludiche ma al tempo stesso istruttive, sempre da condividere con i propri genitori, solo non si fanno dei giochi di squadra ovviamente, la squadra è la propria famiglia e a fine percorso c'è sempre una piccola premiazione proprio per certificare un po', come dire, quanto si è fatto durante il corso della giornata. Quindi proprio il FAI in generale in tutti i suoi beni tende a permettere ai ragazzi di godere, di vivere il sito, di stare all'aria aperta e di svolgere sempre qualche attività motoria.
Anche il termine Olimpiade non è scelto a caso?
No, decisamente no, perché l'abbiamo organizzate proprio in tal senso. Formate le squadre, si scontravano appunto durante queste attività e al tempo stesso poi alla fine prendevamo i tempi per premiare la squadra vincente. Quindi c'è stato proprio un podio alla fine della giornata con la consegna degli attestati per il vincitore, secondo e terzo partecipante. Quindi insomma, hanno proprio vissuto le Olimpiadi in prima persona.
Bene, tutto per oggi. Non solo sport termina qui. Da Giancarlo Lavella a voi tutti un grazie per l'attenzione.